Buonasera da Andrea Monti, benvenuti e benvenute a Pop Sera, la nostra trasmissione estiva di approfondimento serale in cui parleremo di diverse delle notizie che forse avete sentito poco fa nei titoli del giornale radio. Partiremo da Gaza, dall'uccisione dei giornalisti, parleremo poi dell'Ucraina, delle trattative che ruotano attorno a quella guerra, di quello che sta succedendo a Washington con gli annunci arrivati oggi da Donald Trump su una stretta sulla sicurezza della capitale degli Stati Uniti. Tutto questo prima del giornale radio delle 19.30, poi subito dopo torneremo ancora insieme fino alle 20.30 per parlare invece di questioni italiane, dell'inchiesta sulle violenze al carcere minorile Beccaria di Milano, dell'incendio sul Vesuvio, nel parco del Vesuvio, e poi anche di questioni che riguardano le vacanze, i treni, i prezzi delle vacanze in generale. Ma iniziamo, come vi dicevo, da Gaza. Al centro dell'attenzione in queste ore ci sono i giornalisti uccisi nella striscia. Questo perché oggi ci sono stati i funerali di 5 giornalisti che sono stati uccisi ieri in un attacco israeliano su Gaza City. Un sesto giornalista colpito è morto oggi e tra le vittime c'è Anas al-Sharif, il bersaglio dichiarato dell'esercito israeliano, che dice di aver voluto colpire lui, sostenendo che non fosse un giornalista ma il capo di una cellula terroristica di Hamas. In diretta con noi c'è Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente. Ciao Laura Silvia.
Ciao Andrea, buon pomeriggio a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare.
Grazie per essere con noi. Innanzitutto ti chiedo di dirci qualcosa, visto che una delle questioni discusse, diciamo così, in queste ore è proprio quella, qualcosa su chi era Anas al-Sharif.
Anas al-Sharif è uno dei tantissimi giornalisti, era uno dei tantissimi giornalisti in Gaza, nato trentina di anni fa, scarsi nel campo di Jabalia, e una persona che ha vissuto, lo diceva lui stesso, lo raccontava lui stesso, vari sfollamenti e azioni dell'esercito israeliano, e ad un certo punto diciamo che decide di diventare giornalista e lo fa sostituendo poi nella sostanza negli ultimi anni Wael Al-Dadou, che è stato il volto di Al Jazeera Arabic per l'emittente qatariota, e che poi dopo dei tentativi di uccisione da parte dell'esercito israeliano e la morte comunque di suo figlio, della moglie, di vari componenti della famiglia, è stato sfiltrato dalla striscia di Gaza all'inizio di questa guerra, sempre dal Qatar, ed è stato sostituito dal volto di questo giovane imberbe.
Ti chiedo poi di dirci qualcosa su chi erano gli altri giornalisti uccisi nelle ultime ore.
Gli altri giornalisti uccisi sono un paio che sono diventati noti soprattutto per la comunicazione sui social media. Sapete che la maggior parte delle notizie che noi abbiamo e che riguardano la vita quotidiana di chi vive in Gaza, lì abbiamo, perché non ci sono giornalisti internazionali dentro la striscia, ci sono dei validissimi colleghi che si trovano all'interno e che ci hanno raccontato fondamentalmente sia la loro vita quotidiana, le azioni più semplici, sia i drammi quotidiani, quindi la morte di persone nei campi, oppure diciamo il modo con cui si trovavano a dover affrontare la ricerca di cibo, uccisi peraltro dai cecchini diciamo, dei gruppi, dei contractors che hanno in qualche modo sovrintendevano la distribuzione dei beni alimentari per la Gaza Foundation. E, quindi diciamo che si perdono prima dell'Armageddon finale annunciato da Netanyahu tre voci fondamentali, ma soprattutto certamente quella di Al Jazeera, per un motivo molto semplice, perché Al Jazeera è rimasta all'interno della striscia come sicuramente il canale che trasmetteva H24 quello che accadeva, e appunto Anas al-Sharif era veramente impegnato H24, tanto che ultimamente aveva chiesto di essere esonerato per un po' proprio perché non riusciva a alimentarsi correttamente. E gli altri sono degli operatori che vorrei ricordare, perché comunque quando si parla di giornalismo, giornalismo non si fa mai da soli, si fa in squadra. Non c'è il volto che parla, che racconta, ci sono persone che lavorano con noi, che sono le nostre braccia, la nostra voce, i nostri occhi, e quando si lavora in gruppo il giornalismo non è qualcosa che si fa da soli, si fa in team. Sono considerate da alcuni, diciamo, organizzazioni internazionali a tutti gli effetti come degli operatori dell'informazione, quindi vengono conteggiati appunto all'interno di questi tristi, orrendi elenchi di giornalisti morti nell'esercizio della professione. In altri casi gli operatori vengono separati semplicemente dagli elenchi dei giornalisti che invece sono iscritti ai sindacati, tra cui appunto il sindacato palestinese che opera da Ramallah.
Forse anche da questo dipende il fatto che il numero dei giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 vari a seconda delle fonti, ma sia comunque impressionante. Il Comitato per la Protezione della Stampa, che è un'ONG con sede a New York, parla di 186 giornalisti uccisi. La stessa Al Jazeera, citando Shirin.ps, che è un sito di monitoraggio che prende il nome dalla giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Akleh, uccisa in Cisgiordania nel 2022 dalle forze israeliane. Ecco, questo sito parla invece di circa 270 giornalisti. Una cosa che volevo chiederti, visto che abbiamo parlato di questi giornalisti uccisi nelle ultime ore, cosa possiamo dire in questi minuti che abbiamo su tutti gli altri e quindi sul profilo complessivo? Lo ricordavi tu, la stampa internazionale non può entrare a Gaza e per questo forse fa ancora più impressione il numero così alto di giornalisti uccisi, una strage veramente incredibile di queste, penso ormai si possa dire, centinaia di persone che lavoravano, per l'informazione e che sono morte. Cosa si può dire su chi erano, su come sono state uccise?
Si possono dire molte cose, per esempio delle cose delle quali io stessa sono testimone, avendo insegnato a Gaza giornalismo nel 2012, prima dell'operazione Piombo Fuso, e posso dirvi che molte di queste persone sono dei giovani e delle giovani, perché le donne sono molte, che si sono laureati in media e informazione, e che a un certo punto, quando dopo il 7 ottobre, quando è accaduta, è iniziata l'operazione dell'esercito israeliano su Gaza, hanno deciso di fare quello che avevano imparato a fare, utilizzando ovviamente il loro cellulare, utilizzando i microfoni che si attaccano ai cellulari, quindi fondamentalmente facendo quelli che noi definiamo gli influencer, ma molti di loro sono persone che erano assolutamente qualificate per farlo, anche se non erano iscritte al sindacato dei giornalisti palestinesi con sede a Ramallah, anche se non lavoravano per un grande canale. E per esempio tra questi sicuramente vorrei ricordare Moataz Hazayza, che oggi si trova fuori dalla striscia, che è stato sfiltrato e che era diventato, è sicuramente una voce estremamente autorevole, perché ha fatto una cosa molto semplice, cioè ha raccontato la vita quotidiana fin dal principio. Operazione che si faceva anche da prima, si badi bene, nel senso che questi ragazzi hanno imparato a farlo durante già l'operazione Piombo Fuso negli anni successivi, quindi non erano nuovi del tutto a questo, ma prima lo facevano sui blog, perché ai tempi, insomma, decine di anni fa c'erano i blog, oggi sono delle piattaforme social media, e quindi hanno insomma utilizzato TikTok, un mezzo, una piattaforma che consentiva molto più liberamente a loro di trasferire queste informazioni. Quindi la maggior parte, soprattutto quelli conteggiati dai media o comunque dai servizi di monitoraggio locali, considerano giornalisti a tutti gli effetti anche coloro i quali lavorano sulle piattaforme social.
Ti faccio un'ultima domanda sulla questione che viene usata dal governo israeliano per giustificare tutto quello che succede a Gaza e che è stata usata anche questa volta, cioè la questione di Hamas. Per cui in questo caso, per esempio, si dice appunto che Anas al-Sharif non era un giornalista, era il capo di una cellula di Hamas. Allora, sul suo caso, ma più in generale, ti chiedo. Cosa ci puoi dire appunto da conoscitrice di questa situazione sui legami eventuali oppure inesistenti tra queste persone, questi giornalisti e Hamas?
Nel caso specifico no, non ho prove in un senso o nell'altro. Posso dire certamente che è un'abitudine dell'esercito israeliano accusare ciascuno di questi giornalisti di essere dei componenti di Hamas. L'hanno fatto anche con Muataz Azaiza, insomma, l'hanno fatto in forme subdole anche con Yumna Al-Taher, che è stata l'altra giornalista che invece lavorava per Al Jazeera English, quindi non sorprende. Sorprendo per quanto riguarda i dettagli di queste dichiarazioni, che di solito si poggiano quasi sempre su situazioni nelle quali i giornalisti sono ritratti o si sono ritratti o si sono fatti dei selfie con i rappresentanti locali di Hamas. La questione è legata soprattutto al canale Telegram di Anas e al questo selfie che poi insomma, è stato analizzato, alla fine è stato ritenuto non un fotomontaggio in cui alle sue spalle ci sono Sinwar e altri. Potrei dire una cosa sull'argomento, cioè nascere nel campo di Jabalia, vivere per anni e anni sotto occupazione, sotto assedio di aria, di terra, di acqua, sicuramente può spingere delle persone ad avvicinarsi comunque, tra l'altro, all'unico governo riconosciuto all'interno della striscia e quindi rivendicare, in qualche modo anche simpatizzando, delle azioni di resistenza, che vengono definite resistenza anche di tipo violento. Questo non ci deve sorprendere e questo si può fare, può accadere in striscia anche quando tu fai un mestiere che è quello del giornalista. La questione qui è diversa, nel senso che noi abbiamo un'accusa di far parte di una cellula terroristica, cioè di una cellula che stava pianificando delle azioni e così via di seguito. Ecco, questa cosa qui l'esercito israeliano ce la deve dimostrare pienamente, cioè tra l'altro anche con un contraddittorio, ma ovviamente questo signore è già morto, quindi non siamo in grado di sapere dalla sua voce un contraddittorio. Quello che noi sappiamo, perché l'abbiamo visto fare per 2 anni, abbiamo visto questo giovane uomo raccontare quello che accadeva ogni santo giorno, farlo con diciamo, estrema professionalità e farlo anche con notevole cuore, potremmo dire. Detto ciò, a me francamente non sorprendono nemmeno le dichiarazioni di giubilo purtroppo legate al 7 di ottobre, perché questo è quello che è successo, cioè può accadere che una persona che vive nella striscia da anni abbia avuto questo atteggiamento, come del resto lo stesso atteggiamento lo incontriamo dall'altra parte, perché le azioni di giubilo vengono fatte continuamente anche da parte di media israeliani, di giornalisti israeliani, di influencer israeliani quando l'esercito israeliano ha un successo. Quindi qui o tutti sono terroristi, nel senso che ci troviamo di fronte ad una guerra feroce, ferocissima, oppure nessuno lo è. Ma quel che è certo è che siamo di fronte comunque all'ennesima strage dei giornalisti che, per il diritto internazionale, quando sono tali, sono considerati non degli obiettivi di guerra, ma devono essere considerati dei civili a tutti gli effetti.
Sì, e poi appunto al di là poi dei singoli casi, delle singole accuse, ci sono dei dati che mi sembra ormai dopo questi anni si possono dare per acclarati, cioè partendo dall'inizio perlomeno degli ultimi anni, che quello di Hamas è stato un attacco terroristico, che la reazione dell'esercito israeliano è stata terrificante e che ormai si usa la parola genocidio in modo sempre più diffuso e che la popolazione palestinese nel suo complesso non si può certo ritenere terroristica in quanto tale, come non si può ritenere nel suo complesso responsabile ogni singola persona che fa parte, che è cittadina di Israele. Questo appunto mi pare che sia il quadro complessivo. Poi ci sono anche delle questioni riguardo all'uso delle parole e delle accuse, appunto, anche a scopo di propaganda. Laura Silvia Battaglia, io ti ringrazio per essere stata con noi.
Grazie, grazie a tutti, grazie a te.
Ciao, buona serata. A questo punto vorrei leggervi qualche passaggio di un post, di un testo pubblicato sui social network e che è stato scritto proprio da Anas al-Sharif, questo giornalista ucciso a Gaza nelle scorse ore tra i sei che sono stati uccisi, ma su cui si concentra l'attenzione a partire dal fatto che l'esercito israeliano dice di aver voluto colpire lui. E questo test è una sorta di testamento che lui aveva scritto alcuni mesi fa e che è stato pubblicato per sua volontà oggi, era destinato alla pubblicazione in caso appunto fosse stato ucciso. E io ve ne leggo alcune parti, è molto lungo, ma alcune parti mi sembrano veramente molto significative. All'inizio lui scrive esplicitamente: questo è il mio testamento, il mio messaggio finale. Se queste parole vi raggiungono, sappiate che Israele è riuscita a uccidermi e a silenziare la mia voce. E poi vi leggo alcuni passaggi un po' qua e là di questo testamento. Ho speso ogni sforzo, tutta la mia forza per essere un supporto e la voce per il mio popolo, fin da quando ho aperto i miei occhi, da quando sono nato nelle strade del campo profughi di Jabalia. Non ho mai esitato nemmeno una volta a raccontare la realtà com'è, senza distorsioni o falsificazioni. Vi affido la Palestina, che il giornalista definisce il gioiello della corona del mondo musulmano, il battito del cuore di ogni persona libera in questo mondo. Ve l'affido con il suo popolo, con i suoi bambini innocenti che non hanno mai avuto il tempo di sognare o vivere in sicurezza e pace. I loro corpi puri sono stati schiacciati da migliaia di tonnellate di bombe israeliane e missili. E poi ancora una lunga parte in cui ricorda le persone a lui più care, i figli, la moglie, e infine le ultime frasi, tra cui c'è: non dimenticate Gaza. Continuiamo noi a parlare di quello che succede nella striscia, lo facciamo, diciamo così, da un punto di vista più diplomatico, perché seppure novità concrete che possano porre fine a quello che sta succedendo in questo momento non ce ne siano, ci sono alcuni protagonisti dello scenario politico internazionale che continuano a farsi sentire. Ce n'è uno in particolare che è il presidente francese Macron. Oggi, commentando il piano d'occupazione di Gaza City approvato nei giorni scorsi dal governo israeliano, ha parlato di un disastro annunciato, di una gravità senza precedenti, di una fuga in avanti nella guerra permanente. Parole che si aggiungono a quelle già pronunciate più volte nel corso di questi mesi dal presidente francese sul riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Francia, che dovrebbe finalmente, diciamo così, visto anche che Macron lo annuncia da un po' di tempo, diventare ufficiale all'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Buonasera a Yves Menis.
Buonasera.
Grazie per essere con noi, politologo francese, ex presidente della Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa e dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Io le chiedo allora innanzitutto come valuta queste parole di Macron, cosa ci dicono su come si posiziona la Francia a proposito di Gaza nello scenario internazionale.
Direi che è una posizione ovviamente politica, molto politica, ma soprattutto forse morale, perché sul piano politico c'è un sentimento di impotenza di fronte sia alla posizione americana di sostegno praticamente senza sì e senza ma allo Stato di Israele, e la posizione di Netanyahu, che è una fuga in avanti, praticamente inarrestabile. Dunque, non sono certo che questa iniziativa politica abbia qualche successo, ma nello stesso tempo non è inutile che una voce, speriamo delle voci, si pronunciano a favore di una situazione di pacificazione, anche se di nuovo oggi non è molto credibile e non c'è molta speranza su questo fronte.
Macron oggi ha anche parlato, in qualche modo lo aveva già fatto nelle scorse settimane, di una missione di stabilizzazione di Gaza sotto mandato ONU, che dovrebbe consentire di metterla in sicurezza, di proteggere la popolazione civile e di garantire sostegno a una futura governance, quindi a un futuro governo della striscia di Gaza. In questo momento una missione dell'ONU che faccia questo sembra fantascienza.
Sì, in pratica non vedo come una missione di questo tipo potrebbe essere messa in piedi e si potrebbe anche immaginare che se la proposta viene formalizzata sotto la forma di una risoluzione presentata dalla Francia e di alcuni altri paesi al Consiglio di sicurezza, non si può escludere. Visto che ci sarà l'opposizione decisa senza, diciamo, senza un'opposizione decisa dello Stato di Israele, allora si potrebbe immaginare questo paradosso di un veto americano a una proposta di origine francese. Dunque, dubito che questa proposta sia fatta sotto forma di una risoluzione, ma di nuovo è un piccolo sasso sul cammino verso delle soluzioni negoziate che non succederanno nell'immediato, ma soltanto a medio o piuttosto a lungo termine. Ma quello che ha detto anche Macron è che c'è il rischio di una guerra permanente con Israele, e fra Israele e Gaza, è una quasi certezza, nel senso che anche se il popolo palestinese a Gaza è stato schiacciato, quasi eliminato sul piano militare della carta, questo ben lontano di facilitare i rapporti con i due vicini, rischia di essere non una guerra di 100 anni, perché già l'abbiamo avuto, questa guerra di 100 anni, ma una guerra secolare. Rimane la piccola speranza, piccola, piccola, che un giorno, persone ragionevoli vedranno che questo è un impasse e che una soluzione deve essere trovata. La soluzione di due stati, anche lì, è una soluzione sulla carta che ha qualche attrazione, ma non vedo come due stati potrebbero essere creati in questo momento, visto l'occupazione della Cisgiordania, o da una buona parte della Cisgiordania da parte delle forze militari e dei coloni israeliani. Dunque, sulla carta una soluzione, nella realtà sarebbe molto molto difficile da realizzare.
Sul riconoscimento dello Stato di Palestina, lei prima parlava di un ipotetico veto statunitense, perché mi corregga se sbaglio, se dovesse esserci una proposta formale in questo senso alle Nazioni Unite, poi ci sarebbe molto probabilmente appunto in Consiglio di sicurezza il veto degli Stati Uniti. Io volevo farle un'ultima domanda,
Scusa,
prego.
scusa, scusa. Parlavo del veto a una risoluzione francese sull'invio di una missione di
Ok.
pacificazione a Gaza. Sul riconoscimento dello Stato palestinese, lì, gli Stati Uniti non possono opporsi a questo. Dunque, ma di nuovo, sarà un riconoscimento di natura più simbolica che con effetti reali.
Volevo farle un'ultima domanda sull'Europa. Lei è anche un grande studioso dell'Europa. Le chiedo in che contesto si inserisce a livello europeo il posizionamento della Francia. Io riporto solo un paio di dichiarazioni. Adesso è in corso una riunione dei ministri degli esteri europei, vedremo su questo che cosa uscirà. Ma subito dopo l'approvazione del piano di occupazione di Gaza City, la presidente della Commissione europea, von der Leyen, si è limitata a dire che quel piano va riconsiderato. Presidente del Consiglio europeo Costa è stato un po' più duro, ha detto che devono esserci conseguenze sui rapporti tra Unione europea e Israele, ma continua al momento a non esserci decisioni concrete concrete in questo senso, come può essere la sospensione dell'accordo di cooperazione in vigore tra Unione Europea e Israele.
Sì, perché di fatto l'Europa è molto divisa sul dossier della Palestina, è divisa su tanti dossier di politica estera, ma ovviamente quello lì è uno dei più difficili. Ci sono diverse ragioni a queste diversità di posizioni. La prima è legata ovviamente alla presenza di popolazioni ebree o arabe nel paese. Considerato, per esempio, la Francia ha la seconda comunità ebrea dopo quella degli Stati Uniti, ma questo non impedisce che c'è una comunità ancora molto più importante di popolazione musulmana. Dunque, questo è un fattore. Un secondo fattore è, direi, il peccato originale di alcuni paesi che al tempo del fascismo o del nazismo hanno proseguito una politica antisemita abbastanza terribile, come lo sappiamo tutti, e i paesi democratici di odierni hanno in un certo modo questo peccato originale da far dimenticare. E poi ci sono dei paesi che hanno una certa simpatia o una simpatia certa per Trump e che seguono la politica americana più che quella che non esiste affatto in Europa. Dunque c'è una grande diversità. E poi aggiungerei un altro elemento molto importante. Il più grande successo dello Stato israeliano e soprattutto di Netanyahu è di aver assimilato qualunque critica verso la politica di Israele come una manifestazione di antisemitismo. E questo è ovviamente sbagliato, ma Netanyahu è riuscito a porre questa equazione e dunque a rendere più debole qualunque critica della politica che sta seguendo. Fortunatamente ci sono in Israele dei giornali, dei gruppi o dei singoli che alzano la voce e che non possono essere accusati di essere antisemiti, visto che sono israeliani, ebrei. Questo mi sembra importante da sottolineare perché l'atteggiamento in Europa, che è un atteggiamento di estrema prudenza da tanti paesi, è in un certo modo influenzata da questa assimilazione fra critica della politica del governo israeliano e antisemitismo.
Professor Menì, ci fermiamo qua, grazie per essere stato con noi. Buona
Grazie.
serata al professor Yves Menì, un brevissimo stacco pubblicitario, poi Popsera riprende.
Stay with me on the ground. Drop with me, let me go. Got to keep it low. Drop with me. again. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying.
La guerra in Ucraina, parlavamo poco fa della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, da cui aspettiamo notizie, dichiarazioni perlomeno, sia sul tema di Gaza che affrontavamo poco fa, sia appunto sull'Ucraina, e parleremo adesso del ruolo dell'Europa, ma le notizie principali, e questo è indicativo di chi conti davvero in quello che sta succedendo, arrivano, come spesso succede, da Donald Trump oggi finora. Buonasera, Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperta di Russia e di rapporti tra Russia e Unione Europea.
Salve, buonasera.
Allora, partiamo proprio da Trump. Ha detto oggi diverse cose. La principale, forse tutto sommato attesa, ma che ufficializza un dato, è che alla fine, come si pensava, Zelensky non parteciperà all'incontro fra Trump e Putin di venerdì. Partiamo da qua, da questa ufficializzazione. Che cosa ci dice, secondo lei?
Beh, onestamente in pochi credevano che Zelensky avrebbe potuto prendere parte a questo incontro, e dal suo punto di vista Trump ha anche ragione, nel senso che questo è un incontro diciamo per tastare anche la disponibilità di Putin, e un incontro immediatamente con Zelensky, con il quale Putin si rifiuta di incontrarsi faccia a faccia, avrebbe portato a ben pochi frutti, semmai fosse stato possibile organizzarlo. Quindi dal suo punto di vista Trump ha anche ragione, e il grosso problema sta poi nel fatto che Trump non difenderà le posizioni ucraine, ma piuttosto l'approccio di finire la guerra quanto prima, anche se senza un accordo di pace giusto per l'Ucraina.
Tra i vari siti principali internazionali in questo momento, la BBC titola su un'altra dichiarazione di Trump, cioè che cercherà, almeno questo nelle sue promesse, di convincere Putin sostanzialmente a ridare indietro all'Ucraina una parte dei territori che ha occupato. Nei giorni scorsi è circolato da indiscrezioni di stampa questo piano secondo cui Putin manterrebbe o otterrebbe il controllo effettivo e formale dell'intero Donbass, quindi la parte est del paese, e della Crimea, che già controlla, ma che appunto l'Ucraina non ha mai riconosciuto come Russia. Oggi Zelensky ha detto le concessioni non convinceranno la Russia a fermare la guerra. Io le chiedo se pensa che abbia ragione. Ovviamente fare previsioni è sempre rischioso, ma pensa che Putin, una volta ottenuto magari questo controllo del Donbass e della Crimea, effettivamente non si fermerebbe, che tornerebbe prima o dopo ad attaccare l'Ucraina o magari altri paesi europei?
Dipende dalle condizioni di pace, soprattutto dalla credibilità delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Credo che da un lato Putin abbia anche bisogno di avere una pausa nei combattimenti per mettere in sesto l'economia, per mettere in sesto l'esercito. La pericolosità della Russia dopo un eventuale accordo di pace sta appunto nella poca credibilità di garanzie di sicurezza dell'Ucraina. Cioè, se pensa Putin di poter attaccare di nuovo impunemente l'Ucraina o altri paesi della regione, sono più scettica sui paesi NATO, onestamente, perché non credo che la Russia potrebbe in questo momento attaccarli con un attacco militare convenzionale. Fa già la Russia delle azioni di guerra ibrida, questo lo sappiamo. Credo che a questo punto per Putin vada bene così, con i paesi NATO, con paesi non solo come l'Ucraina, ma anche come la Georgia, la Moldavia, la stessa Armenia, che è stata per decenni, per secoli addirittura, uno degli alleati più fedeli di Mosca, ma adesso si sta riorientando verso l'Occidente. Ebbene, con quei paesi io credo che la Russia possa effettivamente tornare a usare la forza, se sa che non ci sarebbero conseguenze serie a queste azioni militari.
Trump oggi ha anche detto: sentirò gli europei e gli ucraini subito dopo l'incontro con Putin. E passando a parlare proprio dell'Europa, ci sono dei movimenti diplomatici in queste ore, quantomeno forse per dimostrare che qualcosa si sta facendo, si sta cercando di fare. C'è stata una riunione, un incontro, almeno in videoconferenza, dei cosiddetti volenterosi, paesi che sostengono l'Ucraina e appunto promettono di continuare ad aiutarla anche da un punto di vista militare. C'è un annuncio di ulteriori riunioni di questa coalizione anche il giorno stesso dell'incontro Putin-Trump. Mercoledì ci saranno delle chiamate organizzate dal cancelliere tedesco Merz, a cui parteciperà anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Al di là di questo calendario di telefonate, per così dire, secondo lei che ruolo sta svolgendo l'Europa nelle trattative, se ne sta svolgendo uno rilevante?
Beh, purtroppo nelle trattative il ruolo dell'Unione Europea è più di basso profilo. Credo che lo sforzo di raggiungere un consenso, almeno all'interno della coalizione dei volenterosi, è già uno sforzo necessario e non scontato, perché anche per esempio sulla questione fondamentale, no, delle truppe eventualmente europee sul suolo ucraino, c'è grossissima diversità di vedute all'interno della coalizione. Pensiamo all'Italia, dove insomma, l'idea di dispiegare le proprie truppe su territorio ucraino è sempre stata diciamo esclusa a priori, no, dal governo Meloni. Quindi un consenso che è utile e necessario, ma che e purtroppo si inserisce in una situazione in cui l'Unione Europea non è mai stata in grado di essere un mediatore efficace e credibile, un po' perché la Russia non guarda l'Unione Europea come un attore importante o con cui vuole avere a che fare, no? Ha sempre cercato di avere dei rapporti a livello bilaterale con singoli stati europei. Un po' perché appunto c'è uno schierarsi giustamente molto netto a favore dell'Ucraina, e questo fa sì che l'Unione Europea non sia vista come mediatore legittimo da parte della Russia. Quindi poche chance di un ruolo più attivo nelle mediazioni, ma dietro le quinte l'Unione Europea può e deve ovviamente perorare la causa non solo dell'Ucraina, ma proprio dei suoi interessi europei, perché dei nostri interessi europei, perché alla fine questa è una guerra che ci riguarda non solo per questioni di sicurezza, ma anche per questioni economiche, per insomma i miliardi di euro che stiamo spendendo anche per la ricostruzione economica dell'Ucraina. Quindi è chiaro che un accordo di pace che non tenga in considerazione questi interessi, insomma, non è un accordo di pace che può essere sostenibile dal nostro punto di vista.
Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice dell'ISPI, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Law one. I needed money, 'cause I had no
Oggi Donald Trump ha annunciato una stretta sulla sicurezza di Washington DC, la capitale degli Stati Uniti, polizia locale sottoposta al controllo diretto delle forze federali, almeno 800 membri della Guardia Nazionale che dovrebbero essere schierati in città, la dichiarazione formale di uno stato d'emergenza e poi una retorica come al solito roboante. Trump ha parlato di azione storica, di riprendersi la capitale, ristabilire legge e ordine e ha denunciato un presunto tasso altissimo di criminalità, con tanto di grafici per mostrare che la situazione sarebbe peggiore di quella di città come Baghdad e Bogotà, citate dal Presidente degli Stati Uniti. Saluto Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti. Buonasera.
Salve, salve, buongiorno.
Allora, innanzitutto, la situazione reale a Washington non è disastrosa come sostiene Trump?
Non è disastrosa come sostiene Trump, anche secondo le statistiche, perché le statistiche dicono che la capitale ha avuto dei problemi di criminalità molto gravi nel 2023. In generale il crimine è un problema, non è una cosa che non c'è, non è una cosa assente, però rispetto a un picco grave nel 2023 c'è stato un calo notevole del 35% per esempio di crimini violenti e omicidi già dal 23 al 24, arrivando al più basso livello in 30 anni, e sono diminuiti ulteriormente quest'anno. Ci sono stati 1584 crimini violenti nel 2025, e anche i furti d'auto per esempio sono diminuiti, però è chiaro che c'è per esempio un grande problema di senza fissa dimora, estremamente visibile in una città come Washington, come in tante altre città americane. Questa è stata una delle cose di cui Trump ha parlato, e poi lui contesta gli stessi numeri delle statistiche, quindi anche se i giornali e lo stesso procuratore della capitale affermano che non si tratta di un'emergenza e che quindi l'intervento federale è non necessario e illegale, Schwab, il procuratore, sta pensando anche un ricorso in tribunale, però Trump comunque contesta le stesse statistiche.
E al di là di quello che lui dice pubblicamente, come si può spiegare questa sua decisione?
Sicuramente, oltre all'immigrazione, la legge e l'ordine sono sempre stati un punto di forza di Trump tra i suoi sostenitori, e la federalizzazione delle forze dell'ordine che adesso ha effettuato in modo temporaneo è stata una sua promessa elettorale, e ha aggiunto anche di sperare che altre città come New York, Chicago e Los Angeles, citando quindi solo città controllate dai democratici e non dai repubblicani, che pure ci sono città che hanno problemi di criminalità controllate dai repubblicani, e ha detto che spera che anche loro si ripuliscano. Chiaramente è un suo punto di forza, quindi è un tema a cui ricorre sempre nei momenti in cui vuole rafforzare la propria immagine, quindi la mia impressione è che anche stavolta sia legata a questo. E poi negli ultimi giorni ci sono stati dei casi che hanno diciamo conquistato i notiziari: uno stagista 21enne del Congresso ucciso, un dipendente del Dipartimento per l'efficienza governativa che fu di Elon Musk, che è stato picchiato durante un furto d'auto, e quindi il presidente pare che sabato non abbia parlato d'altro con i suoi consiglieri che del fatto che voleva mettere in atto questa sua promessa elettorale.
Tra l'altro la sindaca di Washington è del Partito Democratico, quindi è un'avversaria di Trump ed è tra le persone che si stanno opponendo a questa sua stretta.
Sì, anche se, diceva la CNN poco fa, anche la sindaca era un po' sorpresa di questa mossa, perché comunque i rapporti con Trump non sono, anche se sono di partiti rivali, non sono stati negativi, e lei ha spesso anche visitato lo studio Ovale, si è spesso recata insomma alla Casa Bianca recentemente, come anche altri democratici, però è chiaro che la politica è politica, ecco.
Prima citavi il tema delle persone senza fissa dimora che Trump sta affrontando, diciamo così, non solo per quanto riguarda Washington.
Sì, il problema è enorme in tante città degli Stati Uniti. Il problema, diciamo, a proposito dei senza fissa dimora, lui ha detto già nel weekend abbiamo cominciato a rimuovere gli accampamenti dai parchi, dai sottopassaggi, e ha aggiunto che queste persone, che sostiene in parte di altri paesi, verranno portate in posti dove possono stare, li aiuteremo per quanto possibile. Questo è stato il suo virgolettato. Il problema è che la città di Washington ha avuto notevoli problemi negli anni a trovare sufficienti posti letto per i senza fissa dimora, quindi è un problema effettivo e reale, perché è un problema che quando cammini per le strade della città è estremamente visibile, però non è un problema, diciamo, che è stato risolto nel tempo, ecco.
Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buona serata. Questo per quanto riguarda una delle strette di Donald Trump, stavolta su Washington DC, sulla capitale, al grido di fuori senza tetto, in carcere i criminali e dell'emergenza, di una presunta emergenza sicurezza. Tra poco c'è il giornale radio, in cui torneremo su diverse delle notizie che abbiamo trattato finora, e quindi la guerra a Gaza con l'attacco ai giornalisti, le dichiarazioni su quello che sta succedendo, in particolare quelle del presidente Macron, che continua a farsi notare nello scenario internazionale per quanto riguarda Gaza, e poi la guerra in Ucraina, le trattative, l'attesa fondamentalmente per venerdì, per quando ci sarà l'incontro fra Putin e Trump, e tutto quello che in questo momento ne è escluso, quindi l'Ucraina, Zelensky, l'Unione Europea. Sentirete ancora anche di questa stretta su Washington nel giornale radio, e poi Pop Sera riprende. Parleremo invece, abbiamo parlato solo di notizie dall'estero in questa prima parte, parleremo di cose italiane, delle violenze, dell'inchiesta sulle violenze al carcere minorile a Beccaria di Milano, dell'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio, e poi anche di problemi con i treni, dei prezzi dei treni che invece restano così come sono, e di altri prezzi che salgono legati alle vacanze, diciamo così. Tra poco il giornale radio, poi torniamo con Pop Sera.
Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione, e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo, e mo non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Mentre che si aggiravano, come si aggirò il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo, e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morto nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. ma è risaputo che anche i militari sdentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione, 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 tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario, come la notte di Capodanno, e dissero: meno 5, 4, 3, 2, 1. Con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. 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 Gentili signori, comincia la rivoluzione.
Le 19:49 minuti, l'ultima parte di Pop Sera. Come vi avevo anticipato prima del giornale radio, parleremo di diverse notizie che riguardano l'Italia. Nella prima parte abbiamo parlato di Gaza, di Ucraina, di Washington. E qui, nello spazio che durante il palinsesto invernale è dedicato a Metro Regione, parliamo di Milano. In particolare, torniamo a parlare dell'inchiesta sulle violenze al carcere minorile Beccaria. Nei giorni scorsi è divenuto pubblico il fatto che le persone indagate sono raddoppiate da 21 a 42 e che tra loro ci sono 2 ex direttrici e un ex direttore del penitenziario. Il caso è quello emerso nell'aprile 2024, quando erano stati arrestati 13 agenti, e viene ipotizzato anche il reato di tortura, con detenuti che sarebbero stati schiaffeggiati, presi a pugni, a calci, minacciati, insultati. In questo contesto diversi avvocati delle parti offese, così si dice in gergo giudiziario, potrebbero chiedere un risarcimento danni al Ministero della Giustizia. Buonasera Barbara Squassino, avvocata di uno dei detenuti coinvolti.
Buonasera.
Le chiedo innanzitutto di dirci qualcosa sulla vicenda di questo detenuto, cosa gli è successo?
Allora, è successo che io ho seguito questa vicenda nella prima fase delle indagini, quindi quando gli agenti coinvolti erano, fra virgolette, solo 12-13, quando ci sono stati quindi i primi arresti. E il ragazzo mi ha raccontato, e comunque dagli atti processuali che ho avuto modo di visionare, anche insomma, di essere stato vittima di un pestaggio decisamente violento da parte di alcuni agenti e di avere anche subito violenza, violenza sessuale, o un tentativo di violenza sessuale anzi, e di essere stato appunto percosso in maniera decisamente violenta, addirittura con colpi di cinghia sui genitali, e di essere stato chiuso in cella di isolamento per diversi giorni da solo, cella di isolamento naturalmente. E dopodiché la mamma del ragazzo, poiché il ragazzo all'epoca era minorenne, aveva deciso di nominare una collega, della quale in questo momento non ricordo il nome, che le era stata suggerita dai membri di un'associazione che tutelano i diritti degli immigrati in Italia, a Milano, scusi. E io comunque ho continuato a seguire la posizione del ragazzo per diversi procedimenti che ha a Genova. E ho avuto modo di poi, dopo i fatti di Milano, è stato trasferito al Ferrante a Porti, e lì è arrivato che era in condizioni molto, molto precarie. Fra l'altro, un ragazzo molto fragile anche da un punto di vista psichico, diciamo così, emotivo, ha una storia decisamente drammatica. È giunto dalla Tunisia come minore straniero non accompagnato, e poi è stato raggiunto l'anno dopo dalla mamma e dalla sorellina, e aveva anche subito in Tunisia dei maltrattamenti da parte del padre, fra cui una coltellata, perché aveva tentato di mettersi in mezzo mentre il papà stava picchiando la mamma. E quindi era già arrivato comunque in uno stato abbastanza precario. Poi è stato arrestato un paio di volte. Quando è arrivato la prima volta al Ferrante a Porti, mi ha conferito mandato.
Ferrante a Porti è Torino.
È trasferito al Beccaria per ricongiungersi nel frattempo con la mamma, ospite di un'associazione, dell'associazione Casa Bambino, però ricongiungersi non per essere più vicino alla mamma, no? Perché questa associazione si trova a Milano, è stato trasferito a Bral Beccaria, e dopo qualche mese è successo che purtroppo è balzato agli onori, diciamo così, della cronaca. Poi la madre, come le dicevo, ha deciso di nominare un altro legale. Lui era talmente prostrato che non ha opposto alcun tipo di rifiuto, però ha continuato per i fatti di Milano, del Beccaria. Quindi la mamma ha nominato una collega, e per invece i procedimenti su Genova ho continuato a seguirlo io.
Quindi adesso lui, mi sente, non so se riesce a sentirmi,
poi forse nell'ambito di un procedimento penale a Genova era stato periziato, gli avevano riconosciuto un vizio di mente per immaturità, e gli avevano e comunque era stata applicata la misura di sicurezza nelle forme del riformatorio giudiziario, quindi perché era ritenuto socialmente pericoloso. Adesso divago un po', faccio qualche considerazione anche dal punto di vista giuridico, nelle forme della comunità. Il grosso problema è stato che comunque non si trovava una comunità per questo ragazzo, e quindi nel momento in cui doveva essere scarcerato, è stato un po' in CP, cioè un po' tanto in CPA, centro prima accoglienza del Ferrante a Porti, dove anche in seguito a questo episodio del Beccaria è stato malissimo, addirittura si cuciva la bocca. Mi è rimasta impressa questa cosa qui, che lui con il filo spinato si cuciva la bocca come forma di protesta. Ci siamo adoperati con il direttore del Ferrante a Porti per cercare comunque una collocazione per questo ragazzo, anche con l'allora presidente del Tribunale di Genova, per i minori naturalmente, per i minorenni, e dopo varie peripezie, anche in considerazione del suo stato di salute, è stato ricoverato al reparto di neuropsichiatria infantile di Cinisello Balsamo a Milano. E io sono andata a trovarlo, stava malissimo, piangeva, io non me lo dimenticherò mai, perché piangeva come un bambino, aveva proprio i lacrimoni di un bambino che gli uscivano dagli occhi. Continuava a parlare di queste violenze che avrebbe subito. Io uso il condizionale volutamente, perché comunque è un procedimento in fase di indagini, quindi deve essere ancora pronunciata una sentenza, però lui continuava a parlare di queste violenze, ma era proprio prostrato, era molto sofferente. Io addirittura siamo dovuti uscire un momentino con la psichiatra in terrazzo e fumare una sigaretta, il caffè, insomma tranquillizzarlo anche un po'. Tra l'altro aveva avuto anche un incidente, si era fatto male anche una gamba in quel frangente, mi ricordo. E poi l'ho perso un po' di vista, poi ci siamo rivisti qualche mese fa a Genova, perché comunque mi ha conferito mandato sempre per questi procedimenti che ha a Genova e anche in altre città, che, come le ripeto, sono comunque anche quelli a suo carico, sono in fase di indagini. E non è stata ancora a un'udienza in sorveglianza per il riesame della pericolosità sociale, e però non è adesso un po' che non lo sento. Però io mi ricordo quando è venuto in studio, mi ha fatto ultimamente, quindi sarà un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, mi ha fatto una tenerezza infinita, perché sembrava proprio un bambino, benché sia un ragazzo comunque anche alto di statura, 1,75 m, non ha 18 anni, quindi non ha l'aspetto fanciullesco a vederlo così, però come modo di fare sembrava proprio un bambino. E delle vicende del Beccaria, io quando gli ho un po' chiesto, gli ho detto: ma com'è? Lui aveva proprio paura di parlarne.
Allora, non so se adesso mi sente, perché prima cercavo di farle delle domande, no, forse evidentemente non mi sente, per cui adesso magari proviamo a richiamare l'avvocata Squassino e a vedere se riesce a sentirci, perché appunto naturalmente volevamo sapere della storia di questo detenuto in particolare, che lei ha seguito fra quelli che hanno denunciato le violenze al carcere minorile Beccaria di Milano, ma volevamo sapere anche della notizia delle ultime ore, cioè di questa possibile richiesta di risarcimento danni al Ministero della Giustizia. Ci siamo collegati nuovamente con Barbara Squassino, mi sente?
Sì, sì, la sento. No,
eccoci, mi scusi.
Questo secondo filone di indagini, di questa seconda parte delle indagini, purtroppo non so nulla, non sono in possesso.
Sì, io stavo cercando di interromperla, non so se mi sente anche adesso.
L'ho seguito.
Mi scusi, avvocata, mi sente? Avvocata, mi sente?
Sì.
Mi scusi se la interrompo, volevo farle una domanda su questo possibile richiesta di risarcimento danni al Ministero della Giustizia. Perché state pensando a questa richiesta?
Guardi, io questo, su questo non posso dirle niente, perché, come le ripeto, in questa fase delle indagini io non assisto più la persona offesa. Come però io ritengo che se dovessero ravvisarsi delle responsabilità, non sta a me dirlo, lo sapete tutti, sarebbe giusto che comunque un risarcimento, insomma, venisse fatto, anche perché comunque questi ragazzi, ma tutti, anche le persone adulte, ci mancherebbe, quando comunque vengono privati della libertà personale, vengono comunque affidati allo Stato, alla custodia dello Stato, che ha l'obbligo di quantomeno di impedire che subiscano, diciamo, quantomeno così, che subiscano degli atti di violenza. Comunque io su questo purtroppo non posso dirle nulla, perché ho assistito, cioè assisto a me per tutti i procedimenti che ha su Genova, e qualcuno anche fuori Genova, però per questo di Milano purtroppo la madre, che tra l'altro ho sentito su consiglio di alcuni compatrioti, ha deciso di rivolgersi a un altro legale facente parte appunto di un'associazione che tutela i diritti delle persone migrate in Italia.
D'accordo, io la ringrazio molto, un po' perché così abbiamo anche raccontato il dettaglio di una storia di una di queste persone coinvolte, che di solito si va sui...
Mi ha raccontato il ragazzo,
si va sui... No, certo, ma insomma anche tutta la sua storia, perché di solito si sta sui numeri delle persone indagate, sul, diciamo, il contesto generale delle accuse, ma anche raccontare una storia singola può essere utile, oltre al fatto che potrebbe esserci da parte, a questo punto, di altri legali questa richiesta d'anni, che lei dice potrebbe avere assolutamente un fondamento. Avvocata Squassino, io la ringrazio per essere stata con noi.
Sì, grazie a voi. Radio Popolare?
Sì, Radio Popolare, assolutamente.
Grazie.
Grazie, buona serata. E noi ora continuiamo con quest'ultima parte di Pop Sera. Passiamo da Milano a Napoli, torniamo su una notizia che vi stiamo raccontando anche nei nostri giornali radio, e cioè sull'incendio in corso nel Parco Nazionale del Vesuvio, che è ancora in corso, appunto, e che è finito al centro dell'attenzione mediatica negli ultimi giorni. Questo è quello che ci ha raccontato questo pomeriggio Pasquale Raia, che è responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente Campania.
Allora, praticamente la situazione ad oggi, dopo che noi pensavamo che la giornata di ieri doveva essere la giornata conclusiva per quanto concerne gli spegnimenti, perché in massa sono arrivati sei Canadair che hanno lavorato insieme a un elicottero, l'Erickson, che hanno lavorato tutta la giornata. Le fiamme si erano ormai spente. Ieri sera verso le 8:30, 9:00, il versante boschese, tre case, parliamo della zona mare del parco, quindi della zona della costa, e col vento che ci stava lì, ha alimentato di nuovo, e intorno a mezzanotte si è visto di nuovo il fuoco, che aveva preso tutto il crinale, diciamo, della parte terminale del Monte Somma, e quindi si stava avviando di nuovo verso il vulcano. Quindi stamattina le operazioni sono iniziate presto con gli aerei, e al momento praticamente, diciamo, la parte è stata del tutto, da quel versante lì, domata. Però intorno alle 2:30, perciò dico che la situazione è drammatica, perché in un'area, diciamo, vulcanica, dove ci stanno le lave, dove si nascondono nelle lave, diciamo, pezzi di fuoco, col tempo si alimenta e col vento ripartono. Quindi è ripartito un incendio intorno alle 2:00, e quindi mo stanno spegnendo questo versante, diciamo il versante più occidentale, diciamo la zona interna del Parco Nazionale del Vesuvio. Quindi adesso stanno spegnendo questa parte qui, e ci sono tre Canadair, praticamente, oltre gli uomini a terra, e un elicottero, che stanno continuando questo lavoro.
Lei, fra l'altro, ci sta parlando, se non sbaglio, da un circolo di Legambiente che è vicino all'area del Rogo?
Sì, è un circolo di Legambiente che storicamente si è sempre interessato di avvistamento di incendio boschivo, dove praticamente con una pratica mettemmo in campo fino agli anni 90, inizi 2000, riuscimmo ad azzerare completamente gli incendi nel parco, grazie ad un'iniziativa di avvistamento di incendi. Mettavamo uomini solo con il binocolo in ogni area, in ogni, diciamo, zona del parco. E con quel sistema per 3-4 anni eravamo riusciti ad azzerare completamente gli incendi. Il problema adesso, con i cambiamenti climatici chiaramente in atto, la situazione è diventata ancora più drammatica. Soprattutto poi, perciò noi chiediamo che si faccia chiarezza sulle cause e sui ritardi che hanno portato a questo disastro ambientale, questo come Lega Ambiente, e quindi seguiremo da vicino l'evolversi delle indagini, solleciteremo l'istituzione affinché siano accertate le responsabilità. Questo perché praticamente è un incendio che era partito in modo blando alcune settimane fa, e poi da giovedì che praticamente anche lì si poteva intervenire, poi è sfuggito di mano, come succede. Vede, la situazione climatica non aiuta, qui non piove da molto, per cui c'è molta siccità, ci stanno ancora le biomasse per terra dell'incendio del 2017. In questi casi si hanno perdita notevole di habitat, di biodiversità, perché poi con lo stato di calamità che è stato proclamato, chiaramente sono arrivati mezzi pesanti, e quindi sui sentieri, questo è un parco piccolo, intorno agli 8.450 ettari, quindi chiaramente il danno ambientale sarà notevole poi dopo l'incendio, perché ci saranno delle piste tagliafuoco, ci sarà tutta una serie di strade che vengono realizzate nell'emergenza, quindi poi bisogna fare i conti con una realtà nuova. E quindi poi proprio in questo momento mi segnalavano che lungo un sentiero, praticamente in una strada, erano state abbandonate 4 carcasse di auto, per esempio rubate, eccetera. Quindi io stavo chiamando i carabinieri per segnalare questa cosa. Quindi si aprono altri scenari, per cui quando succedono incendi la situazione è drammatica, pure perché noi ci avevamo abituato a un parco che, bene o male, festeggiavamo il trentennale quest'anno, stava funzionando abbastanza bene, sia in termini di agricoltura, sia in termini di servizi, sia in termini di visite guidate, sia nei sentieri, oltre alla Gran Cona, che di suo già fa gli 8-900.000, diciamo, visitatori l'anno. Però gli altri 11 sentieri, diciamo, sono molto visitati, sono molte attività, quindi un parco avviato bene, anche se manca della parte, diciamo, importante, che da 2 anni manca un direttore tecnico, non è stato mai nominato, il consiglio direttivo non è stato ancora nominato dopo 3 anni, ci sono questi ritardi, diciamo, istituzionali che si potrebbero pure, diciamo, ma questo dipende dal ministro, dal ministero praticamente, che dovrebbe fare queste attività.
Le chiedo di dirci qualcosa di più sulle possibili cause di questo incendio e sui ritardi nello spegnerlo di cui parlava.
Sì, praticamente questo è, secondo noi, un incendio doloso che è partito da un punto preciso, appunto dell'area protetta, nel versante Terzigno, è stato nominato varie volte in questi giorni, e da lì che poi si è esteso, diciamo, verso la parte alta sopra i vigneti, quindi non ha toccato i vitigni di Lacrima Christi del Parco Nazionale, quindi è salito verso il bosco e si è inerpicato verso i boschi, per cui non c'è, come dice pure il consorzio, non ci sono stati né danni né attività, diciamo, che hanno compromesso, diciamo, le pratiche agricole. I ritardi sono stati legati al fatto che là quell'emergenza si poteva spegnere, nel senso che se si fosse intervenuto in massa, come si è intervenuto dopo che le fiamme si sono alzate, io penso che lì si poteva chiudere prima che salisse sopra, diciamo, i crinali, qui vengono chiamati i cognoli, no? I cognoli di Levante, i cognoli, diciamo, di Ottaviano, e quindi praticamente si poteva chiudere, diciamo, questa pratica senza avere ulteriori danni, senza avere perdita degli habitat, perché qui, nonostante che sia un parco di natura fortemente urbanizzato, no? Ci sta questa coesistenza naturale tra i patrimoni di biodiversità e il parco. Essendo questa un'isola nel Mediterraneo, perché poi il Vesuvio è un'isola nel Mediterraneo, dove è attraversato, diciamo, almeno in 2 periodi l'anno, da uccelli svernanti e nidificanti che vengono dal sud dell'Africa o di ritorno vengono dal nord Europa, abbiamo questo passaggio naturale, oltre chiaramente a fauna che diciamo, vive autoctona, che vive proprio nel parco. Per dire che quando hai la distruzione di questi habitat, poi abbiamo il problema che il ruolo principale, cioè quello di difendere questo patrimonio di biodiversità, viene meno poi.
Ma sul, diciamo, sul perché qualcuno potrebbe aver deciso di appiccare questo incendio, cosa può dirci un po' più precisamente?
Noi, su questo, per esempio, se nel passato noi potevamo dire con chiarezza e con forza che la presenza di cave, di scariche, abusivismo edilizio, eccetera, poteva essere una delle cause, dei fenomeni dell'attacco al parco, oggi non si può dire più, perché diciamo con l'istituzione del parco si è avuto il blocco totale della realizzazione di cave e discariche. Voi sapete che qui veniva utilizzato pomice e lapillo, ma soprattutto la pietra lavica che veniva lavorata. Ormai sono 30 anni che non viene più utilizzata, sono rimasti gli invasi, qualche invaso praticamente di una vecchia cava è stata recuperata, pure una qualche area archeologica, tant'è vero è stato inaugurato tempo fa un museo a Terzigno proveniente da questa cava, dove noi abbiamo impedito con forza, diciamo, che venisse utilizzata per i rifiuti solidi urbani, e quindi non può essere più quella la causa. Si sono messi in moto altri meccanismi che dobbiamo poi analizzare. Certo è, non è un incendio che parte da solo, questo è un incendio che è stato provocato, non sappiamo se è doloso o colposo, oppure un incendio doloso. Questo va analizzato punto per punto, dobbiamo vedere pure noi, diciamo, che cosa era in atto, no? Quali sono le nuove sfide. Noi abbiamo ancora un territorio che è esente, diciamo, da aver superato i problemi di camorra, soprattutto nella parte interna del versante vesuviano, no? Per cui non leggiamo interessi particolari in questo momento su quell'area del parco.
E invece su questi ritardi di cui parlate, vi date qualche spiegazione su questo, sul perché?
Questo non abbiamo capito, non sappiamo se è stata disattenzione, se è stata sottovalutazione. Certo è che c'era un sindaco presente, il sindaco di Terzigno presente su questi luoghi, che ha più voce, con grande forza e veemenza sollecitava aiuto.
Il sindaco di Terzigno.
Esatto, sì.
Era Pasquale Raia di Legambiente sulla situazione nel Parco Nazionale del Vesuvio sull'incendio in corso in quell'area. Io vi do un aggiornamento che riguarda Gaza e la linea del governo italiano, perché poco fa il ministro degli esteri Tajani ha detto: siamo aperti al riconoscimento della Palestina, e si tratta appunto di una notizia, perché finora in questo senso il governo Meloni non aveva fatto nessun passo, a differenza di altri, in testa il francese Macron, di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, che sta insistendo molto su questo tema. E comunque mi pare di poter dire una dichiarazione significativa in un contesto in cui le parole quantomeno di condanna di quello che sta facendo il governo, l'esercito israeliano, aumentano a livello internazionale, anche appunto le dichiarazioni di adesione all'idea, al riconoscimento dello Stato di Palestina. Noi adesso in quest'ultimissima parte di Pop Sera, in quest'ultimo quarto d'ora, parliamo di una questione veramente diversa, perché restiamo in Italia, ma per parlare di ferrovie innanzitutto. Da oggi fino al 17 agosto si allungano i tempi di percorrenza sull'alta velocità fra Roma e Milano, la previsione è fino a 4 ore e 50, la previsione ufficiale, questa che vorrebbe dire 100 minuti in più rispetto a quanto ci vuole di solito per fare quella tratta, e il motivo sono dei lavori di manutenzione. Restano però perlomeno su Trenitalia, adesso sentiamo col nostro ospite se questo vale anche per Italo, restano gli stessi prezzi, e la questione non riguarda solo l'alta velocità Milano-Roma, ma ci sono anche in questo periodo estivo, sempre per lavori di manutenzione, altri allungamenti dei tempi. Ne cito due: 90 minuti in più tra il 5 e il 25 agosto sulla Verona-Vicenza, sempre per lavori, in quel caso è un cantiere del PNRR, tra i 20 e i 60 minuti in più, questo già dal 1 giugno fino al 28 settembre sulla Milano-Genova per la manutenzione del ponte sul fiume Po. Saluto e ringrazio per essere con noi Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti, Associazione di Consumatori. Buonasera.
Ma buonasera, eccoci qua.
Le chiedo allora intanto se ci conferma che a fronte di questi allungamenti dei tempi i prezzi non sono diminuiti e se questo vale solo per Trenitalia o anche per Italo.
Alla prima domanda rispondo certamente sì, alla seconda anche, nel senso che non ci risulta al momento differenziazioni di prezzo, quindi anche Italo è soggetto alle disposizioni di RFI, perché poi in realtà chi fa le tracce è un'altra partecipata del gruppo Ferrovie dello Stato, che si chiama appunto Rete Ferroviaria Italiana e che fa le tracce per tutti, merci comprese, e di fronte a questi cantieri, come lei ha ben annunciato, le tracce si sono prolungate e quindi si sono allungati i tempi di percorrenza, direi, oserei dire, una sorta di ritardo programmato che ci ha fatto chiedere a gran voce, perché poi siamo andati all'origine del problema, perché non è certo tanto e solo il gestore del servizio di trasporto, ma viene chiamata in causa l'infrastruttura, che ci aveva detto che avrebbe ben volentieri, sarebbe intervenuta col PNRR, come capita ai frontisti dei lavori. Io rendo noto che i cittadini che si trovano di fronte a questi lavori e che hanno fastidi per rumore, per polveri, per disagi vari, hanno comunque diritto a una forma di indennizzo, grazie anche al fatto che questo indennizzo viene riconosciuto nel PNRR in conto capitale. Purtroppo per gli utenti dei mezzi pubblici coinvolti, come succede in questo caso con i treni, tutto ciò non avviene perché è in parte corrente, ed è per questo che noi già da due settimane siamo intervenuti sul, per ora senza esito, mi spiace dirlo, ma speriamo con la nostra insistenza e con l'aiuto di molti, compreso parlamentari che si sono dichiarati disponibili a sostenere la nostra tesi, e cioè quella che se non si attinge dal PNRR per un rimborso per il disagio, perché è del tutto evidente, era insito nella sua domanda, se un treno ci mette di più o mi fate pagare di meno o mi rimborsate una parte del biglietto, e tuttavia questo rimborso appunto dovrebbe e non può che essere così finanziato con un fondo straordinario per i disagi dei passeggeri. Noi abbiamo ottenuto proprio come Assoutenti un importantissimo successo grazie anche all'appoggio di Regione Liguria per il Genova-Milano, perché abbiamo ottenuto per i pendolari su quella tratta che lei ha annunciato a questi ritardi tra i 20 e i 60 minuti, ricordo addirittura due ore per gli Intercity, ebbene soprattutto per gli abbonati Intercity una riduzione del 25% dell'abbonamento e un rimborso del tutto totale del mese per la quanto riguarda la carta tutto treno, cioè un titolo di viaggio che serve ai passeggeri per poter accedere sull'Intercity per i passeggeri pendolari. Devo dire che abbiamo tutelato anche i viaggiatori, perché abbiamo chiesto e ottenuto di promuovere circa 100.000 bigliettazioni in vendita a tariffe super economy. Quindi questo modello del ponte di Bressana vorremmo che si estendesse dappertutto, perché ne hanno diritto anche i cittadini veneti o comunque chi usa la linea Brescia-Verona-Venezia, piuttosto che ovviamente la più centrale Milano-Roma. Quindi direi che l'estate da questo punto di vista è iniziata e noi ci batteremo fino all'ultimo per ottenere un riconoscimento per questi disagi.
A proposito di lavori e ferrovie, c'è giustamente chi ci scrive tra chi ci sta ascoltando e che ricorda la chiusura, essendo noi una radio di Milano, la chiusura del passante per lavori dal 28 luglio al 24 agosto tra Rogoredo e Certosa Bovisa. Io con lei, Furio Truzzi, vorrei parlare di, parlavamo di treni che sono spese legate anche alle vacanze, vorrei parlare più complessivamente anche della questione di questo tipo di spese. Oggi l'Istat ha diffuso una serie di dati sull'inflazione complessiva, ma diverse associazioni di consumatori si sono concentrate proprio sui prezzi che sono legati alle vacanze. Nel rapporto diffuso oggi dall'Istituto di Statistica c'è un dato in particolare, quello dei servizi ricettivi e di ristorazione, che tra il luglio dell'anno scorso e quello di quest'anno sono aumentati in quanto a prezzo del 2,9%, e poi altre associazioni dei consumatori fanno degli elenchi cito l'Unione Nazionale Consumatori, che dice 6 voci su 10 della top 10 dei rincari congiunturali, quindi quelli da un mese a quello dopo, sono legati alle ferie, cita i pacchetti vacanza, i villaggi vacanze, i voli intercontinentali, poi un'altra associazione di consumatori, il Codacons, che dice a registrare rincari più alti sono proprio le voci legate al turismo. Le chiedo se anche voi confermate che c'è un caso, una questione che riguarda in particolare questo tipo di spese.
Ma io non è che posso aggiungere la settima voce a quelle che lei ha già citato, dico solo che è ormai una consuetudine, soprattutto dal post-Covid, con la grande ripresa del fenomeno turistico, schiacciare un po' l'acceleratore sull'andamento dei prezzi, quindi questo riguarda non solo gli alberghi, i viaggi, parlavamo prima dei treni, ma come non ricordare gli aerei, molto cari, più si avvicina al periodo estivo e così via, fino ad arrivare alle spiagge, e di questi giorni la polemica di spiagge semivuote proprio per i prezzi troppo alti. Io quello che posso dire da presidente, per quanto onorario, di un'associazione che da oltre 40 anni studia questi fenomeni, purtroppo nel settore turistico c'è da rilevare che la domanda è una cosiddetta, in termini economici, domanda inelastica, cioè a dire in questi momenti indifferente al prezzo, cioè per quanto il prezzo sia alto, per quanto poi qualche bagnino, qualche padrone di stabilimento balneare si lamenta, una moltitudine di persone vanno in vacanza. È pur vero che c'è un fenomeno di chi rinuncia, ma è un fenomeno, come dire, che non fa tendenza, e la tendenza è quella di pagarsi il lettino a Camogli a 40 euro in due persone, senza ombrellone, per dirne una, ecco, per non citare prezzi ben più cari di località ben altrettanto attrezzate. Quindi il fenomeno turistico ha denunciato anche per questa stagione il fenomeno rincari, e purtroppo devo aggiungere, lei citava prima l'Istat, e proprio di oggi anche la notizia di l'Istat, che c'è una nuova ripresa, e questo ci preoccupa di più, diciamo dell'inflazione collegata al carrello della spesa. Quindi non so se lei ha avuto modo sotto mano di vedere questi dati, ma siamo addirittura a cifre, anche a due cifre, per alcuni generi alimentari come il caffè, il burro e via dicendo. Quindi quello che ci preoccupa non è solo la settimana di Ferragosto o poco più, ma il rientro e la brutta sorpresa nel fare la spesa in città di ulteriori rincari che ci hanno fatto chiedere proprio oggi con il mio presidente, l'amico Melluso, un intervento del governo, perché, come dire, a chiacchiere siamo a zero, adesso dobbiamo agire per rifermare un'inflazione che purtroppo è di nuovo in forte aumento sul carrello della spesa.
Ma a che tipo di intervento pensate?
Allora, noi pensiamo ad andare fino all'origine della filiera, perché non è un mistero per nessuno di una forte incidenza, di un forte impatto sul carrello della spesa dei prezzi della materia prima energetica, che condiziona molto l'andamento anche della stessa produzione dei prodotti agricoli per il gasolio da trazione piuttosto che da serra e via dicendo. Quindi la prima cosa che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere al governo è un intervento in materia di politica energetica. Poco importa se col disaccoppiamento dei prezzi tra energia elettrica e gas o cosa, ma è arrivato il momento di mettere le mani in maniera pesante su un sistema che fa anche male alla bolletta degli italiani, ma soprattutto fa male al circuito intero dell'economia, perché è soggetta fortemente a fenomeni speculativi, soprattutto per i prodotti derivati dal petrolio. In secondo luogo, quello che chiediamo è un intervento nei confronti del sistema complessivo della distribuzione e e della vendita dei prodotti, perché a nostro avviso c'è da fare il paio tra quello che viene messo in vendita e quello che poi viene distrutto e non viene consumato, perché poi anche il rovescio della medaglia è questo. Allora, è il momento di promozione più forte per non obbligare a fare, come dire, l'escursionista dello sconto nei supermercati a ognuno di noi consumatori, rendere invece edotto con forza con una campagna, una politica di prezzo che secondo me, secondo noi, la grande industria può sostenere in un periodo caldo per raffreddare questi prezzi. Dopodiché c'è un annoso problema in questo paese, non siamo noi a dirlo che ci occupiamo di consumatori, dovrebbero essere altri, perché se poi i lavoratori, i pensionati, chi ha reddito fisso ha un reddito che non è adeguato al tasso di inflazione, è chiaro che sono i primi a rimetterci, sono loro.
Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti, grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
La puntata di oggi di Pop Sera finisce qui, io vi do appuntamento, se volete, domani sera ancora alle 18.35 più o meno, subito dopo i titoli del giornale radio e come oggi fino alle 20.30 per approfondire i temi dell'informazione di giornata. Buona serata da Andrea Monti.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore.
Ciao, ciao, e con i piedi, ciao, ciao, con le mani.